Allora, questo nostro secondo incontro riguarda, come vedete dal titolo e anche un po' dall'immagine che abbiamo cercato di realizzare giusto per dare un po' il senso, della cosa, riguarda le situazioni matrimoniali difficili o irregolari. Giustamente abbiamo premesso alcuni principi indicativi sul, valore del matrimonio nel precedente incontro per trovarci anche abbastanza sensibilizzati e preparati per affrontare adesso questa tematica, che è una tematica veramente, non dico irregolare, ma certamente difficile da discernere e da chiarire. Però io ho cercato di farlo in una maniera, mi auguro, chiara e molto graduale, in modo tale da farvi comprendere bene in che senso la Chiesa si muove nell'affrontare queste situazioni matrimoniali, soprattutto affermando una cosa, cioè che la Chiesa ha tutto l'interesse di seguire questi suoi figli che vivono delle situazioni difficili o irregolari. E quindi è nostra responsabilità come parte della Chiesa avvalerci dell'insegnamento che la Chiesa ci offre e anche di assumere degli atteggiamenti adeguati nei riguardi di di questi nostri fratelli, di queste nostre sorelle che certamente vivono situazioni non facili da questo punto di vista. Allora, come penso di procedere? Io vi ho dato innanzitutto un articolo di Lucetta Scaraffia, che è una teologa, è una donna molto intelligente e soprattutto molto equilibrata nell'affrontare determinate questioni e nel sottoporle all'attenzione dei fedeli. Questo articolo è uscito, mi dispiace non aver potuto completare la citazione, ma è uscito sull'Osservatore Romano qualche mesetto fa. Qui si accenna alla prossima festività di San Valentino, quindi è antecedente a questo evento, evento in cui il Papa ha ricevuto i fidanzati e ha espresso alcune considerazioni in merito al loro percorso di conoscenze e di preparazione verso il matrimonio, rilanciando anche un interesse che è proprio della Chiesa in questo frangente, e cioè l'interesse per la famiglia, particolarmente per il valore del matrimonio. Perché vi ho dato questo articolo? È un accenno alla discussione che è già iniziata nella Chiesa relativamente alla famiglia, relativamente al matrimonio e anche relativamente al modo di affrontare queste cosiddette situazioni matrimoniali difficili o irregolari. Sappiate che all'interno della Chiesa il Papa ha promosso adesso un dibattito e sarà un dibattito veramente molto intenso che vede schierati innanzitutto le guide della Chiesa, il Papa in primis, poi il Collegio Cardinalizio, poi interverranno i teologi e non si esclude, soprattutto questa è la grande intuizione di Papa Francesco, di far intervenire fondamentalmente in questo dibattito i coniugi, coloro che vivono dal di dentro questa realtà che è il matrimonio e coloro che vivono il matrimonio in una situazione precaria, difficile, cosiddetta irregolare. Perché il Papa si vuole rendere conto bene di che cosa questi nostri fratelli, con che cosa si trovano a confrontarsi e da quello che diremo avrete modo di comprendere che le situazioni sono quanto mai varie e devono essere affrontate sulla base di principi generali, ma devono essere affrontate anche sulla base della specifica considerazione di ogni situazione. Per cui la Chiesa è attentissima a questo impegno per dare delle risposte, per avere cura di questa parte di gregge che rilancia a noi la necessità di prendere consapevolezza e di rispondere nel nome della verità, ma anche e soprattutto nel nome della carità. Ovviamente avete, penso, avuto modo di sapere che i mass media in questo senso hanno dato accenno a delle conclusioni diciamo particolari. Noi non sappiamo ancora a quali conclusioni giungerà la Chiesa e per il momento dobbiamo riservare ogni tipo di affermazione, perché la dobbiamo rimettere a quello che è il lavoro, l'impegno che la Chiesa svolgerà e realizzerà. Vi ho dato questo articolo perché può cominciare a sensibilizzarvi su questa tematica e a farvi soprattutto fare mente locale un po' sulla complessità dell'argomento, aprendo però il cuore verso la speranza che noi attendiamo possa intervenire soprattutto per virtù e opera dello Spirito Santo. Allora ci diamo un po' di tempo per leggerlo, questo articolo, poi lo potete portare a casa, potete ritornarci sopra, cominciando ecco, a maturare in voi delle considerazioni e rimanendo in attesa di quello che sarà il successivo lavoro della Chiesa. Poi passeremo un po' a districarci in merito alle situazioni matrimoniali, poi dopo la pausa penso che sia opportuno anche una condivisione per cogliere un poco i richiami, le risonanze e penso anche le provocazioni che in tutti quanti noi questo argomento suscita. Ovviamente qui sono presenti degli avvocati, anche matrimonialisti, possono aggiungere delle cose. Io vi parlerò limitatamente a quella che è la mia competenza, che è una competenza soprattutto di tipo sacerdotale. Poi, per entrare nel merito, se vorrete avere delle chiarificazioni, ecco, abbiamo anche il dono di fratelli, di sorelle, che in questo hanno maturato una certa competenza. Quindi ci diamo un quarto d'ora. Per leggere un po' questo articoletto? 10 minuti? Allora, alle 12:30, alle 10:30 più o meno.
No, non trovo le varie però.
Avete letto tutto?
Sì.
Benissimo. Non so se vi siete resi conto, ecco, dell'equilibrio con cui questa teologa insomma tratta questo tema molto, molto delicato, riportando non considerazioni personali ma mettendo insieme quelli che sono un po' gli orientamenti, gli atteggiamenti che la Chiesa sta pian piano assumendo, non senza forti discussioni al suo interno, non è un dibattito calmo e placido quello che sta avvenendo all'interno della Chiesa, ma è comunque un dibattito che mostra quanto interesse la Chiesa ha verso questo argomento. Alcuni pensano che la Chiesa stia facendo adesso questo passo perché si vede allontanare, si vede sfuggire dei fedeli, è come se corresse ai ripari per non perdere. In realtà ha tutto l'interesse che i suoi figli non si allontanino. Però qui è chiaro, e anche la teologa lo mette bene in rilievo, che questo non vuol dire però svalutare quello che è il messaggio cristiano, il messaggio evangelico. E con questa premessa vediamo un poco che cosa abbiamo da dire oggi sulle situazioni matrimoniali difficili o irregolari. È chiaro che una situazione matrimoniale difficile o irregolare salta fuori immediatamente quando all'interno del rapporto di coppia, secondo quelli che sono i principi propri del matrimonio, non c'è più rispetto per tre criteri fondamentali. L'unità, che non significa essere uniti, significa stare con un solo uomo e una sola donna. L'indissolubilità, che significa non sciogliere il vincolo, e la fedeltà di rispettarlo per quello che il vincolo richiede, in modo da non tradire le attese dell'uno o l'altro coniuge. Attualmente, ecco, abbiamo visto che il matrimonio è entrato notevolmente in crisi per tutta una serie di motivi. Questi sono già stati anticipati la volta scorsa, no? Ovviamente anche in fatto di morale sessuale le cose sono molto cambiate, per cui i coniugi talvolta non si ritrovano più da questo punto di vista ad aver chiari quelli che sono i limiti e le possibilità anche di questa espressione fondamentale del matrimonio, che è appunto il linguaggio sessuale, che colpisce al cuore il matrimonio stesso quando non viene espresso, non viene manifestato e soprattutto non viene donato all'interno di un limite ben preciso, che è quello della fedeltà coniugale, che non deve sapere di costrizione, ma deve essere considerata come una condizione che custodisce il valore di un dono che è stato scoperto e che viene continuamente ravvivato e condiviso all'interno del rapporto matrimoniale. Quindi un'errata considerazione della libertà personale, ma queste sono solo alcune delle cause. Incapacità a tollerare il peso della relazione con l'altro, tendenza a voler privilegiare la soddisfazione dei propri interessi, delle proprie convenienze, dei propri bisogni, prevalenza dell'orgoglio personale. Altre cause rendono difficile la relazione dopo il matrimonio. Queste sono alcune. Per esempio la malattia cronica di uno dei coniugi oppure di un figlio inducono molta tensione all'interno del rapporto, soprattutto quando la malattia, ecco, non può essere risolta, ma si cronicizza, nel senso che il peso, la difficoltà indotta dalla malattia, sia per chi la vive in prima persona, sia per coloro che stanno attorno alla persona interessata da questa situazione, ecco, è un peso da continuare a portare per anni, anni, anni. Per esempio qui si dovrebbe sviluppare tutto un discorso a sostegno delle famiglie con determinati tipi di situazioni di malattie croniche, si dovrebbe sviluppare tutta una rete di interventi a sostegno della famiglia, anche quando sulla malattia non si può incidere più di tanto. Poi c'è il disagio psicologico di uno dei coniugi, oppure di entrambi i coniugi. Ci sono delle situazioni latenti di disagio psicologico che a volte non saltano immediatamente fuori o non vengono considerate con buona fede e rispetto ai quali non si riesce a dare degli orientamenti, a fare delle scelte ben precise, riconoscendo che si ha bisogno di affrontarlo questo disagio psicologico, perché il problema non è tanto e solo nel disagio psicologico e nel livello di gravità proprio di questo disagio, ma è nella motivazione a volerlo affrontare, perché comunque i mezzi ci sono, almeno per quello che è possibile i mezzi ci sono, ma il disagio psicologico viene negato, viene sottaciuto per tanti motivi, e questo non fa altro che permettere al disagio di andare avanti, di cronicizzarsi e poi di giungere a delle conseguenze. Purtroppo si arriva tardi, perché poi quando le conseguenze si sono molto consolidate e rafforzate diventa poi difficile. Problematiche economiche e lavorative, voi lo sapete meglio di noi che incidenza possono avere nell'andamento familiare, nel rapporto tra marito e moglie. E poi non nascondiamo i conflitti di interessi che ci sono nel rapporto e anche all'influenza delle rispettive famiglie di origine. Noi sappiamo bene quanto sia importante per una famiglia che si crea essere autonoma. È vero, Gesù dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e questo è vero ed è sacrosanto, e bisogna consentire al nucleo familiare che si viene a formare questa autonomia, che è un'autonomia fisica, concreta, è un'autonomia anche psicologica. La famiglia di origine deve avere la possibilità di continuare un certo rapporto con la nuova famiglia che si è creata. Ma è chiaro che questo rapporto, così come permette delle possibilità, ha bisogno anche di limiti e regole ben definite. si è visto che l'influenza della famiglia di origine nel rapporto con i coniugi non è di poco conto, eccetera. Altre cause quindi che rendono difficile il rapporto. La Chiesa e i fedeli in situazioni difficili o irregolari. Perché si fa la distinzione tra situazione difficile o irregolare? Si fa la distinzione perché una situazione può essere difficile, ma bene o male reggono ancora alcuni canoni propri dell'istituto matrimoniale. Irregolare è quando invece questi canoni sono stati ormai del tutto messi da parte. Molti cristiani in situazioni matrimoniali difficili o irregolari si pongono anche domande sulla loro posizione nei riguardi della Chiesa, ma è chiaro che tutto questo nostro discorso noi lo stiamo facendo per chi ancora crede di voler mantenere una viva esperienza di fede e volerla promuovere e continuarla in seno alla Chiesa. Qui dunque prendiamo atto di fedeli che desiderano ardentemente continuare il loro percorso di fede, stare vicino alla Chiesa, desiderano Gesù Cristo, desiderano vivere con i propri fratelli e continuare a camminare sulla strada di Dio. Ovviamente questi nostri fratelli pongono domande sulla loro posizione nei riguardi della Chiesa, che si avvertono talvolta, e questo non bisogna nasconderlo, come severa nei loro riguardi, poco comprensiva della loro condizione, specie per quanto riguarda la ricezione dei sacramenti. E questo è vero, non bisogna nascondersi. Io penso che il Papa debba fare un monito veramente particolare a tutti quanti noi, ministri della Chiesa, sugli atteggiamenti che usiamo nei riguardi di questi nostri fratelli, che più delle volte sanno proprio di ostracismo, di discriminazione, talvolta di rabbia, di fastidio, di volontà di escluderli. Noi perdiamo molto da questo punto di vista se ci lasciamo influenzare da questi tipi di atteggiamenti. La Chiesa, fedele alla parola del Signore Gesù, quello che Dio ha congiunto l'uomo non lo separi, che è la parola di Gesù, si sente in dovere, in realtà, di difendere l'amore dei coniugi. Se è chiaro che il modo con cui determinati ministri trattano i fedeli in situazioni matrimoniali difficili e irregolari è un modo poco comprensivo e poco misericordioso, tuttavia non è il caso di generalizzare, no? È una tentazione quella di generalizzare, io lo capisco, ma non bisogna generalizzare questo atteggiamento nei riguardi della Chiesa in quanto tale. A ben conoscere la realtà bisogna sapere che la Chiesa sente il dovere di difendere l'amore dei coniugi, l'amore di tutti i coniugi, e proprio perché vuole difenderlo è chiamata da una parte a manifestare una verità, ma a manifestare al tempo stesso anche un atteggiamento di sensibile carità. Se la Chiesa non facesse questo, e se non fa questo, contravviene a quella che è la cura del popolo di Dio, ed è una grave responsabilità davanti a Dio e davanti agli uomini. Allora, la Chiesa quindi, partiamo da questo presupposto, ha l'interesse di difendere l'amore dei coniugi, e lo difende nella verità e nella carità. Questi coniugi, badate, liberamente chiesero un giorno, quando si sposarono religiosamente, di essere consacrati come sposi cristiani, quindi di ricevere da parte di Dio la consacrazione, il dono della consacrazione al matrimonio e la grazia necessaria perché questa consacrazione potesse essere promossa, sviluppata, portata avanti nel corso del tempo. Ha il dovere non solo di difendere l'amore dei coniugi, ma in ragione di questo amore che crea giustamente unità, armonia, ha l'interesse attraverso il matrimonio, attraverso la vita familiare, di difendere l'unità della famiglia umana. in quanto tale, perché è fondamentale per proteggere l'unità della famiglia umana cominciare dalla base fondamentale dell'unità e della comunione, che è quella familiare, in cui il matrimonio gioca una parte importantissima. Dal rischio della disgregazione. Ieri sono stato a scuola e veniamo a conoscenza di tanti casi critici che interessano oggi come oggi la famiglia e la relazione di coppia. Vi assicuro che c'è veramente in atto un cambiamento di prospettiva che era difficile attendersi qualche tempo fa. Per esempio, ieri abbiamo sentito del caso di lui che è fidanzato con lei, ma che al tempo stesso c'ha l'amante. Lui c'ha l'amante. L'amante a sua volta c'ha il suo fidanzato, con il quale si sposa entro breve tempo, promettendo a lui che la loro relazione sentimentale non sarebbe stata assolutamente condizionata dal matrimonio che lei avrebbe poi... Qua ci sarebbero tutti i presupposti per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ma in ogni caso questo non si sa. Ma la cosa bella è che anche lui si sposa con lei, la sua fidanzata, dopo che l'amante si è sposata con il suo marito. E si viene poi a sapere, lei poi lo viene a sapere, che lui intrattiene un rapporto con lei che a sua volta è sposato. E lo viene a sapere pure lui dall'altra parte. Ma la cosa più eclatante è che questo non fa problema. Basti garantire i propri personali interessi, per cui si è deciso e si è stabilito di che tutto va bene, che va bene così. Ora, perché questo caso è giunto praticamente, no, a noi, diciamo così? Perché giustamente lui, che è l'amante di lei, si è posto il problema di dire: ma io adesso, in tutta questa situazione, come mi devo comportare? Perché le cose cominciano a non quadrare più, mia moglie comincia a farmi un po' di pressione, diventa un poco più condizionante la mia libertà, ma intanto io devo badare pure a lei, è la mia amante, posso mai... Il marito di lei lo sa e dice che poi in fondo, se dipendesse da lui, potrebbe pure andare bene così, purché lei rimanga con lui. Ora io mi chiedo, in questa situazione, che cosa proporre a questa persona che si è posto il problema? Ma in quali termini si è posto il problema? Allora, qui ci sono due esigenze. Bisogna dire a lui che non si deve minimamente preoccupare della condizione in cui vive e deve soltanto cercare di mantenere quel poco di equilibrio perché le cose vadano avanti in questo modo, o dire che probabilmente c'è qualcosa che non funziona nel suo modo di interpretare la relazione innanzitutto matrimoniale e poi anche una relazione extra matrimoniale, e soprattutto di dover riconoscere quali sono i veri, reali valori che hanno mosso lui a fare questa scelta e quali sono, se esistono ancora, dei valori che superano il livello personale e che attestano che invece, se non vengono rispettati, l'uomo non può in questa condizione che trarre il massimo della confusione e, secondo me, anche della patologia, perché a lungo andare, vedete, si creano delle tensioni e dei conflitti per cui la vita diventa un inferno. Questa è solo un'idea della complessità delle situazioni e queste aumentano ancora di più. Per cui, a volte, quando ci vediamo arrivare delle situazioni, noi adesso dobbiamo cambiare modello e sapere che adesso tutte le cose che una volta comunemente, secondo la cosiddetta evidenza naturale della maggior parte delle persone, ci si doveva attendere, adesso non si possono più attendere. Perché il problema serio, sapete che cos'è? Non è avere tanto a che fare con questi casi specifici, è il fatto che sta cambiando un'evidenza. L'evidenza, cioè, è la considerazione di una cosa che trova, che diventa normalità, no? Che diventa normalità perché è condivisa dalla stragrande maggioranza delle persone. Per cui per noi normalità non è l'assolutezza del valore, per cui è normale se mi approssimo all'assolutezza del valore. Per la maggior parte la normalità è ciò che pensa la maggior parte delle persone, il che non vuol dire che pensa bene. Questo è il problema, questo è il dubbio che ci dobbiamo far venire. Sì, ho capito che la maggior parte delle persone ragiona in questo modo e si comporta in questo modo, ma è giusto? È conveniente, è sano, prima che arrivare a una morale di tipo cattolico o cristiano, che dir si voglia, è sano proprio per l'equilibrio della persona comportarsi così? Questo è il punto interrogativo. Quindi la Chiesa ha tutto l'interesse di difendere l'amore dei coniugi e l'unità della famiglia umana e propone quindi una verità e propone e la propone con carità, o comunque almeno dovrebbe fare in questo modo, e se non lo fa è bene che si ponga delle precise domande, che non toglie nulla alla verità, perché io una cosa vera la posso proporre in diversi modi, la posso proporre con un atteggiamento severo, un atteggiamento discriminatorio, mandando via la persona, dicendo che non mi interessa, i principi dicono questo e questo e basta. Lo posso però anche proporre in un altro modo, dicendo guarda, questa è la verità e se c'è questa verità una ragione pure ci deve essere. Questa è la mia verità, io non pretendo che sia anche la tua, ma se tu dici di credere devi convenire con me sul fatto che c'è un'unica verità che ci è stata proposta. E allora vedete, già stabilire il rapporto, il dialogo in questi termini già un sapore diverso, perché io non mi impongo sull'altro, voglio riconoscere il fatto che l'altro ha un pensiero, ha un modo di pensare, ha una prospettiva di vita, riconosco anche e soprattutto che c'è una differenza, cioè ha una sofferenza, perché deve mettere insieme due cose che talvolta si contrappongono. Da una parte io voglio continuare a credere, voglio continuare il cammino di fede, e poi mi trovo in una situazione, ecco, che urta contro determinati principi. È lì che io soffro, perché altrimenti non soffrirei, farei la mia scelta placida e tranquilla e me ne andrei per la mia strada. Ora bisogna far riferimento invece a questo, a questa lacerazione interiore, a questo conflitto che si genera nella persona. E questo bisogna considerare, perciò il Papa parla della Chiesa come un ospedale da campo, a noi arrivano delle persone che sono ferite. E in qualche modo noi dobbiamo prenderci cura. Io ammiro tanto quei medici che anche di fronte a una diagnosi infausta non si limitano a dire hai 6 mesi di vita, ma dicono vediamo un po' insieme, cerchiamo di migliorare il tuo standard di vita. Cerchiamo di fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili per fronteggiare questa situazione, che è diverso dal dire, signora mia, non c'è niente da fare, avete sì o no 2 o 3 mesi di vita. Queste cose hanno ucciso le persone prima del tempo, anche in considerazione del fatto che a volte le diagnosi non sono vere, non sono giuste, anzi oggi bisogna porsi molto il problema. Chiudiamo parentesi, altrimenti sconfiniamo. Quali sono le situazioni matrimoniali difficili e poi irregolari? I coniugi che furono regolarmente sposati in chiesa e in seguito si sono trovati in situazioni difficili o irregolari sono rappresentati dai separati, dai divorziati non risposati e dai divorziati risposati civilmente. Già qui, vedete, esistono delle distinzioni di fondo che bisogna conoscere bene. Altrimenti facciamo di tutta erba un fascio. Un conto è essere separato, un conto è essere divorziato non risposato, Un conto è essere divorziato, risposato civilmente, un altro conto è essere convivente, un altro conto è essere sposato solo civilmente. Ebbene, nei riguardi di queste situazioni ci sono dei principi che vanno riconosciuti come verità della Chiesa, e ci sono anche degli orientamenti che vanno adeguatamente dati, perché altrimenti confondiamo solo le persone. Quindi manchiamo di rispettare in qualche modo quella verità che il Vangelo ci propone e che ha tutto l'interesse di fare il bene dell'uomo. Non è una verità categorica che vuole limitare semplicemente la mia libertà. Qui c'è un interesse per l'uomo, Dio ha interesse per l'uomo. È chiaro che per arrivare al riconoscimento di questo interesse, di questa genuinità di fondo dell'intenzione di Dio e della volontà di Dio, si passa attraverso una strada stretta, che è la strada della croce. Ma la croce è uno strumento di discernimento. Solo la croce, la croce che si avvale anche della mia sofferenza personale, solo la croce mi permette di capire veramente in che direzione andare. Per questo il Signore l'ha proposto. Comunque sia, separati, divorziati, non risposati, divorziati, risposati civilmente. Ora, vedete che tra i separati, divorziati, non risposati e quelli risposati civilmente e gli sposati solo civilmente o i conviventi, c'è già una differenza sostanziale. Perché? Che cosa separa gli uni dagli altri? Non hanno il sacramento, cioè gli sposati solo civilmente, i conviventi non hanno il sacramento del matrimonio. I separati, i non risposati e gli sposati civilmente invece ce l'hanno. Va bene? Prima di passare un poco a definire meglio queste situazioni, dobbiamo ricordare che è possibile ricevere il sacramento del matrimonio, ma talvolta è possibile anche scoprire che questo sacramento, questo matrimonio, non è stato mai valido, cioè non è mai esistito il matrimonio religioso. Quali sono i casi in cui questo si verifica? Per cui, vedete, in situazioni difficili o irregolari dal punto di vista matrimoniale, noi potremmo addirittura scoprire che non esiste il matrimonio, perché c'è una situazione di nullità matrimoniale. Quali sono le condizioni perché questo possa essere stabilito? Mi sono premurato di indicarvene alcune, giusto per conoscenza. Poi torniamo. Vedete, ci sono alcuni casi in cui il matrimonio non è valido. Ovviamente sono dei casi che devono essere riconosciuti con grande attenzione, valutati opportunamente. Per esempio, una condizione data dall'impotenza di uno o entrambi i coniugi. In genere l'impotenza riguarda più il maschietto che la femminuccia. La mancata consumazione del matrimonio rende il vincolo non valido. Infatti, dice la Gaudium Spes, il matrimonio si ratifica e avviene proprio, sì, lo dicevo pure l'altra volta, nel momento in cui c'è la consumazione, c'è la cosiddetta congiunzione dei coniugi, la copula. Quelli che parlano bene dicono, usano questo termine. La Gaudium Spes dice che il matrimonio effettivamente si realizza e si ratifica quando l'uomo e la donna si danno e si ricevono proprio attraverso l'atto coniugale. Se manca questa condizione, il matrimonio non è dato. Poi c'è un'incapacità al consenso matrimoniale per un limite fisico-psichico di uno dei coniugi. Poi c'è stata la coercizione, per cui il vincolo è stato imposto obbligatoriamente, no? Come si faceva un tempo. E noi un tempo abbiamo avuto casi di persone che così si sono sposate, ma che hanno mantenuto fedeltà al loro matrimonio. Forse non sapevano nemmeno che... Ma poi, insomma, loro hanno continuato, hanno comunque continuato. Poi c'è l'esclusione della volontà di osservare l'unità, l'indissolubilità e la fedeltà. Cioè io preventivamente so, prima ancora di sposarmi, che io non ho aderito a questi criteri e nascondo delle situazioni che provano effettivamente che io non ho idea, non ho la più pallida idea di voler rispettare questo criterio. L'esclusione dell'appropriazione, la simulazione, cioè il consenso dato, nascondeva un grave disordine, una malattia fisica seria, addirittura anche contagiosa, molto compromettente, anche un disordine psicologico molto forte. Ci ha fatto ridere questa cosa, che quando si è presentato una volta il caso di un ragazzo che si era innamorato di una ragazza e si era presentata alla famiglia della ragazza, no? Portando la sua cartella clinica e dicendo: guardate, io voglio bene a vostra figlia, ho intenzione di sposarla, perché però sappiate bene, io sono un borderline e qui c'ho tutta la documentazione. Che questa cosa ci ha fatto molto sorridere, però d'altra parte dico: mamma, se tutte le persone fossero così oneste, no, di arrivare a tanto, ci sembrava un po' eccessivo ed eclatante, però lui ha creduto bene. Sono presentarsi per quello, dice: guardate, io tengo pure problemi, tra le altre cose, c'ho la buona volontà di volermi sposare con vostra figlia, ma tengo pure problemi. E poi la contrazione sotto condizione futura, cioè ci si sposa a patto che magari dopo il matrimonio tu mi assicuri questo o quello. Queste sono delle condizioni che rendono il matrimonio, poi ce ne sono tante altre ovviamente, no? C'è anche la condizione di chi magari è interessato dall'ordine sacro, dalla consacrazione religiosa, eccetera. Per dire, quindi, prima di arrivare ancora a parlare di separazione, di divorzio, eccetera, intervengono delle situazioni matrimoniali che sono di per sé già nulle da questo punto di vista. Comunque, l'impedimento a ricevere i sacramenti. Ma il grosso problema del rapporto di questi nostri fratelli con la Chiesa è proprio questo. Quando poi si arriva a parlare della possibilità di ricevere i sacramenti, allora là apri di cielo, cominciano i problemi. Perché da una parte la Chiesa dice alcune cose, dall'altra giustamente il fedele vorrebbe continuare questo rapporto di grazia con il Signore. Noi sappiamo che il rapporto di grazia, ordinariamente parlando, si continua attraverso la ricezione dei sacramenti. Due, fondamentalmente, non solo la comunione eucaristica, ma anche la stessa confessione. Sono due i sacramenti interessanti. Non solo la comunione eucaristica, ma anche, e prima ancora della comunione eucaristica, il sacramento della riconciliazione. La Chiesa chiede ai suoi figli che vivono situazioni difficili o irregolari di non accostarsi ai sacramenti della riconciliazione dell'Eucaristia fin tanto che il loro vincolo matrimoniale non è rispettato, in ragione del fatto che uno o entrambi i coniugi vive con continuità, quindi non occasionalmente, ma con una certa continuità, una relazione extraconiugale con una stessa persona diversa dal coniuge. Quindi si tratta, in poche parole, di dire che io vivo in costante adulterio. Oggi ricorre il Vangelo della Samaritana, che ha avuto 5 mariti, e l'uomo con cui sta non è il suo. Gesù lo dichiara, no? Chiaramente, lui lo fa proprio, propone un valore. Allora, adulterio con o senza intrattenere una stabile comunione di vita con una terza persona. Perché faccio questa specificazione? Perché se io sono legato a una relazione extraconiugale, extramatrimoniale, io comunque che vivo ancora sullo stesso tetto con mia moglie, oppure non viva più, il fatto che sto in adulterio comunque non mi permette di accedere ai sacramenti. È chiaro che se io ho rotto addirittura del tutto la comunione con mia moglie, la comunione di vita con mia moglie, questa è una condizione che va ad aggravare ulteriormente, diciamo, la situazione matrimoniale. Ma io posso trovare pure, come io ho trovato, delle persone che avevano delle relazioni extraconiugali, che volevano confessarsi, volevano essere assolte, e che mantenevano comunque un rapporto con la propria famiglia, cioè vivevano con la moglie, andavano a lavorare, portavano soldi a casa, si interessavano della cura, della crescita dei figli, insomma come se niente fosse, però avevano una relazione extramatrimoniale da diverso tempo e soprattutto non avevano intenzione di scioglierla. Allora, quando il sacerdote prende in considerazione questa si tratti di uno che vive ancora nella sua famiglia o di una che vive ancora nella sua famiglia o che si è allontanata dal nucleo familiare, la cosa non cambia, perché viene purtroppo garantita il fatto che io con continuità vivo una relazione extraconiugale. Certamente quando mi incontro con il mio amante io non vado a fare un incontro di preghiera o a recitare il rosario, e dice viviamo un'esperienza, siamo insieme, condividiamo determinate cose, ma purtroppo quello che limita è purtroppo la condivisione di questa particolare dimensione che è la coniuga, cioè che è la sessualità. È
ma
chiaro.
Ma anche un uomo o una donna che comunque vive in casa, in casa insieme, ma un uomo o una donna non ha una situazione stabile extraconiugale, ma continua.
Occasionale, cioè non con la stessa persona.
Ma tradisce sempre la moglie, una continuazione, però rimane con la moglie, però la tradisce sempre.
Non può.
Non
può accostarsi ai sacramenti. E anche se non con la stessa persona, no? Non con la stessa persona. Pensate a una persona che va con le donne, diciamo, ma non con la stessa ovviamente, ma il fatto che comunque lui concepisce abbastanza normale il fatto di dover ripiegare su questo tipo di esperienza continuamente, quando il sacerdote si avvede che lo fa proprio sistematicamente e non mostra segni appunto di ravvedimento, chiaro che il sacerdote lo sospende i sacramenti, perché la sospensione, l'impedimento non vuole essere una punizione, ma è uno strumento pedagogico per dire guarda, se tu continui in questo atteggiamento, tu innanzitutto contraddici il valore e il significato del sacramento che ricevi. Se io ti assolvo, e qui sbaglio anche io come sacerdote, quindi a mia volta mi devo andare a confessare, se io ti assolvo in queste condizioni, io ti permetto di sconfermare, di colpire il valore del sacramento della riconciliazione, perché in te non c'è il ravvedimento, non c'è la volontà di convertirti. Io la soluzione te la do 100.000 volte tanto quando io noto in te il desiderio della conversione, anche la fatica, la sofferenza che questo comporta. È chiaro? Però se io non noto in te questa disponibilità, io devo sospendere necessariamente, perché contraddici il significato del sacramento che vai a ricevere. Ma però non ti abbandono, non ti abbandono. È come se io dovessi rilanciare sempre alla persona il fatto che voglio continuare a sapere come vanno le cose. Io attendo dei risultati, facciamo un cammino insieme, vediamo un poco di trovare insieme anche le strategie. A volte ci possono essere delle difficoltà di tipo proprio psicologico, non è solo il vizio morale in sé per sé, possono essere tante altre cose annesse, e quindi noi dobbiamo orientare anche questi fedeli verso percorsi alternativi, che può, certamente il percorso di fede rimane a certe condizioni, ma ci sono anche dei percorsi alternativi di cui uno può avere bisogno. Qui entra in gioco anche l'altro coniuge, da un punto di vista strettamente sessuale, perché è chiaro che io non vado a tradire mia moglie se sto bene con lei, se cioè non è che mia moglie mi deve garantire delle cose, dobbiamo vivere così come il Signore comanda nel matrimonio. È chiaro che la colpa è sempre solo mio quando io decido di tradire mia moglie, anche se mia moglie, se con mia moglie non condividiamo quell'affettività, quella coniugalità che dipende comunque dal sacramento, che il sacramento richiede di fatto, perché l'atto coniugale ha delle precise motivazioni per essere posto. Non ci possiamo attardare poi, magari. Per cui è molto complessa la situazione, il sacerdote la deve conoscere bene e in base a questa completa conoscenza può valutare. E quindi anche l'Eucaristia, il fedele non, in queste condizioni non si può accostare all'Eucaristia perché viene a negare anche quello che l'Eucaristia in sé, è in sé per sé. E che cos'è l'Eucaristia in sé per sé? E tante cose, sorgente di amore, di rispetto, del vincolo, della legge di Dio, di rispetto della dignità dell'altro, e volontà di donarsi, di mettere da parte se stesse, di sacrificarsi, e volontà di superarsi e ricevere la grazia necessaria perché questo avvenga, la volontà di riparare, di recuperare un rapporto che è andato male. Capite quanti significati sono custoditi dalla ricezione, oltre alla grazia di Dio che mi permette appunto di capire, di suscitare in me dei desideri e di avere la forza di poterli realizzare praticamente. Andiamo adesso a considerare la condizione di chi dopo il matrimonio praticamente incorre in una situazione matrimoniale difficile. Questa non è una situazione irregolare, è una situazione difficile e la Chiesa propone la separazione in certi casi, vorrebbe scongiurarla in tutto e per tutto, però in certi casi l'ammette. Vediamo un po' di capirci qualcosa in più. La Chiesa ammette la separazione fisica, cioè il termine della coabitazione, dello stare insieme. Poi ci sono tante modalità della separazione, non necessariamente bisogna arrivare alla fine della coabitazione dei due coniugi tra loro a causa di una unione assai difficile, solo come estrema possibilità però, cioè proprio quando si vede che è difficile che persista la comunione di vita e allora si ricorre, no? Estrema ratio, questo è il termine, alla separazione, cioè alla fine della coabitazione, ma il vincolo matrimoniale rimane e deve essere rispettato. Se è vero che i coniugi ritornano alle loro rispettive famiglie o uno di loro va da un'altra parte ad abitare da solo, questo non toglie che il vincolo matrimoniale debba essere rispettato per rimanere ancora in comunione con la fede e con la Chiesa, dopo aver tentato ogni strada però verso la ricomposizione del rapporto e lasciando aperta la strada del ritorno, che per noi significa perdono. Perdono. Ho incontrato tante persone che sono state tradite dal proprio coniuge, ma per la loro fede e soprattutto per la loro capacità di essere generose nell'amore, con il perdono li hanno recuperati, hanno recuperato il proprio coniuge e si sono affrancate esse stesse dalla ferita prodotta dal tradimento e vivono veramente con grande serenità. Altre non ci sono riuscite, non sappiamo poi per quali ragioni, ma la strada del perdono è fondamentale. Pensate che adesso gli psicologi sociali hanno iniziato tutto un filone di ricerca sul valore del perdono, cose che prima era molto difficile poter apprezzare, e sono usciti dei contributi e degli studi proprio numerosissimi in questo senso, perché si è visto che effettivamente la logica del perdono è la strategia umana, psicologica più importante per ricomporre il conflitto. Finalmente ci sono arrivati. Il Vangelo dice sempre la verità, è una ricchezza inaudita. senza entrare nel merito di cose morali o confessionali, si è visto proprio che il perdono è una delle strategie, forse l'unica vera strategia per la ricomposizione del conflitto. Però questo richiede una grande maturità interiore, una grande generosità d'animo, perché il perdono, prima ancora di voler significare ti accolgo nonostante tutto nella mia vita, ancora una volta, significa avere la capacità, come fa Dio che perdona, di non tener più in conto i propri diritti. Parlo del coniuge che è stato tradito. Annullarsi, annientarsi. E allora è possibile.
Però poi fa bene alla persona che l'ha dato.
Fa bene a tutti e due. E fa ovviamente bene soprattutto alla persona ferita. Poi sulla dinamica del perdono si possono dire un sacco di cose. In questo caso, per quanto riguarda la separazione, i due coniugi possono accedere ai sacramenti. Essere separato non significa essere escluso dai sacramenti, se, pur restando separati tra di loro, non intrattengono stabili rapporti di tipo extraconiugale, perché la separazione potrebbe essere la condizione per tentare, ecco, altri tipi rapporti. Se viene rispettato il vincolo matrimoniale, che comunque rimane, i due coniugi possono accedere tranquillamente ai sacramenti. La Chiesa deve seguire questi coniugi affinché non si chiudano nella solitudine, rispettino le loro reciproche responsabilità, perché continuano ad essere coniugi, soprattutto in merito alla cura dei figli, e non tendano verso scelte errate. Il problema è che a volte manca questo tipo di interesse e di orientamento. Qui i parroci devono essere molto accorti, molto attenti. È chiaro che non possono scongiurare poi l'inevitabile. I divorziati, vediamo i divorziati. Il divorzio certamente è un colpo mortale inferto alla unità, indissolubilità e alla fedeltà del matrimonio religioso. Come si arriva al divorzio? Non si arriva immediatamente, si arriva con una certa gradualità, si arriva prima attraverso una separazione consensuale, poi piano piano, no? Qui ci sono gli avvocati che possono spiegarci questa cosa. Perché il divorzio? Perché il divorzio? Perché io quando scelgo adesso di interrompere il vincolo coniugale, di andarmene via, di interrompere la coabitazione, di formarmi un nuovo nucleo familiare, che questo comporta il divorzio, viene impedita la comunione di vita coniugale e familiare e l'assunzione delle reciproche responsabilità, cioè il divorziato tenderebbe a tirarsi del tutto fuori dal rapporto. Quindi lascia l'altro è quasi in tutto e per tutto, va bene? Quindi è, come vedete, è un colpo di mano veramente forte al matrimonio e all'unità familiare, cioè io mi tiro proprio fuori da ogni tipo di rapporto e da ogni tipo di responsabilità e poi realizzo un'altra situazione ex novo, un'altra persona, altri figli, altre condizioni, altre responsabilità. L'attacco è forte, è abbastanza forte. Ma per la Chiesa il divorzio non esiste, se non come problema. Perché in realtà la Chiesa non l'ha mai riconosciuta, una nuova unione. Ora, se ci saranno degli sviluppi ulteriori, per cui, considerando certe situazioni, poi si arriverà anche a dispensare dal precedente matrimonio, non solo in caso di nullità, come abbiamo visto, noi questo ancora non sappiamo che cosa la Chiesa possa mai intendere. Per questo attualmente noi ci rimettiamo alla considerazione di queste indicazioni, che sono l'insegnamento attuale della Chiesa. Per cui non è vero, come i mass media hanno appunto messo in giro, che adesso il Papa ha rivisto tutto. No, attenzione, La Chiesa sta facendo un dibattito, sta prendendo in considerazione alcune cose, per il momento non si è espressa, sta prendendo visione di un problema. Sta cercando anche di intuire delle strade. Però il difficile compito è di mantenersi vicino alla verità e allo stesso tempo di sovvenire a questi nostri fratelli. Poi il divorzio favorisce con effetto civile la creazione di un nuovo nucleo familiare, disgregando il precedente e impedendo ogni ritorno. Però qui non c'è una parola netta e definitiva. Il ritorno ci potrebbe anche essere, però è legato a specifiche condizioni. Tuttavia la Chiesa distingue chiaramente la condizione di colui che ha provocato il divorzio, lo ha voluto fortemente e lo ha ottenuto, rispetto al coniuge che lo ha subito, il quale, pur cercando in tutti i modi di evitarlo. Quindi bisogna distinguere già tra i divorziati, no? All'interno dei divorziati dobbiamo fare questa distinzione, perché questo è importante anche in rapporto alla ricezione dei sacramenti. Un conto è colui che ha provocato, ha voluto a tutti i costi il divorzio, un conto è chi l'ha subito pur avendo cercato, ecco, di reggere, di mantenere quanto più è possibile il vincolo. Consideriamo i divorziati non risposati, e ovviamente quando dico non risposati intendo non risposati civilmente, è chiaro? Ora, i divorziati non risposati sono coloro che, pur avendo conseguito il divorzio, non sono passati all'unione civile con una persona diversa dal coniuge. Esistono questi casi. Allora, per il coniuge che ha indotto il divorzio, che cosa si fa? Può accedere ai sacramenti? In linea di principio non può accedere ai sacramenti se non quando egli si è profondamente pentito del gesto che ha fatto. E quindi va dal sacerdote dicendo: io mi pento amaramente, no? Di quello che ho fatto, dell'aver procurato il divorzio, di aver rovinato il rapporto, il mio matrimonio, di aver fatto questa scelta così dura, così severa, pur non potendo talora rimediare. Desidera essere assolto impegnandosi al rispetto del vincolo religioso, cioè io comunque non voglio stabilire rapporti extraconiugali con persone diverse da colei o da colui che fu a suo tempo mia moglie e mio marito, e quindi mantenendosi libero da un vincolo extraconiugale con una terza persona. In questo caso può ricevere il sacramento della riconciliazione e dell'Eucaristia. Per il coniuge che ha subito il divorzio può accedere, no? Ai sacramenti, purché non abbia a sua volta una relazione extraconiugale con una terza persona. Per questo coniuge è molto più facile, molto più facile. L'altro ci deve arrivare al pentimento, no? E anche talvolta alla rinuncia, potrebbe anche rimediare, a volte non potrebbe rimediare, adesso non so specificamente per quali ragioni, ma forse sono ragioni legate a situazioni di effetto civile probabilmente, se c'è qualcuno che può intervenire in questo. Quindi bisogna ricordare che il divorzio...
Magari l'altro si è già risposato.
Sì, possono essere intervenute tante situazioni, perché la cosa è complessa. Bisogna ricordare che il divorzio, una volta fatto, può essere tollerato perché nel frattempo esso assicura certi diritti legittimi, quali la cura dei figli, la tutela del patrimonio o una difesa da ulteriori conflitti e umiliazioni, specie per chi lo ha subito, no? Pensate che il rapporto è diventato molto, molto, molto difficile, addirittura con il rischio dell'incolumità proprio di uno dei coniugi. Poi c'è la questione dei divorziati risposati, cioè di coloro che dopo il divorzio poi hanno contratto una unione civile. I divorziati e gli sposati sono coloro che dopo il divorzio hanno contratto una unione civile con una terza persona, talvolta per i motivi che indichiamo. Ci sono dei motivi che possono indurre con forza, no? Praticamente al divorzio e a risposarsi. Allora, invalidità del matrimonio. Vabbè, questo è il caso della nullità, però matrimoniale, praticamente si potrebbe scoprire all'interno di una situazione di divorzio che c'erano i presupposti della invalidità matrimoniale. Altri hanno divorziato e si sono risposati per un tentativo di salvare il matrimonio che poi non è riuscito. Altri lo hanno fatto perché sono stati ingiustamente abbandonati da parte dell'altro coniuge, e altri hanno contratto una nuova unione per salvare l'educazione, la cura e l'educazione dei figli, eccetera. Cioè ci sono comunque dei motivi che hanno potuto indurre a questo. In ogni caso, la loro condizione dice che non possono accedere ai sacramenti, sia se si tratti del coniuge che ha indotto il divorzio, sia di quello che lo ha subito, a meno che non sciolgano tale unione civile e ritornino alla precedente esperienza matrimoniale. C'è una possibilità di ammettere ai sacramenti i divorziati risposati. Cioè, ma come no? Fino a questo momento abbiamo detto che i divorziati risposati non possono. C'è una possibilità. Diciamo che c'è un'eccezione. Esiste una possibilità di ammettere i divorziati risposati ai sacramenti. Questo può avvenire secondo le seguenti condizioni. 1, 2 e 3 ci devono essere tutte quante. Contemporaneamente deve essere, e nella seconda condizione ce ne deve essere almeno una. Quali sono? Innanzitutto non avere rapporti sessuali. I divorziati risposati non devono avere rapporti sessuali tra di loro, non devono commettere adulterio. Ce la faranno, non ce la faranno, è una cosa abbastanza ardua, però non è impossibile. Non è impossibile, specie se continuano a fare una vita di fede. Poi, seconda condizione, essi si trovano nella impossibilità di dividersi, perché intanto si sono fatti anziani e hanno bisogno l'uno dell'altro. Sono due divorziati risposati, si sono fatti anziani, i capelli diventano bianchi e cominciano a venire meno le forze. Non sono più sufficienti, autonomi, hanno bisogno l'uno dell'altro e non possono separarsi. Non parliamo poi del fatto che possono essere anziani e interessati da gravi malattie, ma questo può avvenire anche a due coniugi giovani, di cui uno è interessato da una grave malattia o entrambi da una grave malattia. Terza condizione, nel frattempo della loro unione sono nati dei figli. Devono in tutto interessarsi ai loro figli, non li possono abbandonare, che eventualmente appunto sono nati nell'ambito della loro unione, quindi devono essere come dire, curati in tutto e per tutto. Questo rende impossibile che si separino, altrimenti questi figli dove vanno? E poi, terza condizione, possono accostarsi ai sacramenti, date le due precedenti, in una chiesa diversa, in una comunità diversa, per non creare pregiudizio nella comunità di appartenenza, che dice, ma come, che li stanno insieme? Non sono regolarmente marito e moglie, come fanno ad accostarsi ai sacramenti? E allora, per non creare confusione, proprio perché la gente non conosce determinate situazioni e determinate necessità, insomma, si esorta questi coniugi, cioè, a ricevere i sacramenti, ecco, in un'altra, da un'altra parte. Questi attualmente sono le regole, i principi della Chiesa in materia di separazione, di divorzio. E poi per gli sposati civilmente conviventi, che bisogna dire? Coloro che sono uniti dal solo vincolo civile, che la Chiesa non riconosce come matrimonio, ecco, poiché non hanno consacrato sacramentalmente la loro unione, quindi permangono in una condizione di adulterio, perché certamente in quanto conviventi si scambiano anche la cosiddetta coniugalità, si escludono dai sacramenti fino a quando non decidano di rendere sacra tale unione. Quindi fanno comunque un percorso, un cammino anche di fede, arrivano alla decisione di sposarsi in Chiesa, e quindi la Chiesa accetta questa possibilità. Non mi ricordo bene se devono sciogliere, se devono avere una dispensa dal vincolo civile o no, dall'ordinario, cioè dal vescovo, questo non me lo ricordo. Questi sono gli sposati civilmente. I conviventi, quelli che stanno insieme ma non hanno un vincolo anche civilmente determinato, stabilito, è la stessa cosa. Fino a quando non regolarizzano la loro situazione, è bene che non si accostino ai sacramenti. E se si accostassero ai sacramenti, che cosa succede? Vabbè, fanno un peccato mortale. Quindi non è il caso che si accostino ai sacramenti, non è il caso di collezionare il peccato mortale, che è un'offesa alla propria dignità di figli di Dio e è anche un'offesa nei riguardi di Dio. Ovviamente, vedete, tutto questo lo si può concepire solo sulla base di uno spirito di fede. Il valore di quello che noi diciamo può essere concepito solo sulla base di uno spirito di fede profondo, che genera desiderio e genera anche sofferenza. Quindi in quella sofferenza, vedete, noi vediamo la fede che comunque sopravvive, cerca di sopravvivere, di andare avanti. Per consentire a questi fratelli di passare alle nozze religiose, bisogna valutare bene la loro disponibilità a voler vivere cristianamente il loro matrimonio, rispetto, soprattutto nei confronti del rispetto dell'unità, dell'indissolubilità e della fedeltà. Quindi bisogna evitare di fare scelte sbrigative. L'esempio: due sono conviventi, lei rimane incinta, e allora si vuole correre subito ai ripari. E questo non è sempre prudente, cioè il sacramento può essere concesso quando la Chiesa sa che effettivamente loro intendono poi rispettare, no, il valore dell'unità, dell'indissolubilità e della fedeltà. Quindi deve fare una ricerca molto attenta e deve soprattutto proseguire con questi ragazzi, con queste persone, un percorso per motivarli effettivamente alla considerazione, alla comprensione del valore del matrimonio, e poi concedere il sacramento. Non bisogna mai essere sbrigativi e correre ai ripari. Questo perché? Che poi si è visto che le cose non durano, non durano.
Padre, posso dire una cosa? Sembra un percorso, sembra come camminare sull'uova, cioè è un percorso di una tale fragilità e di una tale sensibilità.
Che cosa?
Tutto questo.
Lo si può concepire solo all'interno di un gran, forte spirito di fede, altrimenti non è concepibile. E di fatto non è facilmente concepibile. Allora io ho la fede e ho una situazione del genere. Voglio mettere insieme queste due cose. Cosa posso fare? Sicuramente se io ho la fede, io ho anche il rispetto di quello che la Chiesa mi propone, di dover credere. E quindi rispetto la fede pur non potendovi aderire in pieno, no? In tutto e per tutto, perché purtroppo ho una situazione particolare. Come faccio a mettere insieme due cose che non si accordano facilmente? Rispetto quello che la fede mi chiede di rispettare, e comunque pur continuando a stare in quella situazione, io, ecco, devo cercare di adeguarmi quanto più è possibile proprio per non vivere questa forza, forte lacerazione. Perché, ripeto, un conflitto quando è che si risolve? Tra due cose uguali e contrarie, quando viene meno una. Ma io mi trovo ad aver a che fare con persone nelle quali le due cose continuano a sussistere, perciò soffrono, si lacerano. Ammesso che risolvere esplicativamente la questione non comporti comunque sofferenza nel corso del tempo. Allora, l'atteggiamento della comunità ecclesiale, questa è una cosa molto importante, e anche per noi francescani secolari è molto importante, per noi Chiesa. Verità e carità, questo l'abbiamo capito, che cosa deve fare la Chiesa? Deve dire, guarda, l'insegnamento della Chiesa, la parola del Vangelo, la fede, ci dice questo. Gesù Cristo ci dice questo, non è un'invenzione della Chiesa. La Chiesa attinge al valore del Vangelo, al significato delle parole del Vangelo di Gesù. Non si inventa niente di suo. Verità. Questi nostri fratelli, purché decidano di mantenersi vicini al percorso della Chiesa, devono essere illuminati dalla parola di Cristo e dall'insegnamento della Chiesa. Bisogna che sia loro chiarita la loro particolare condizione. Poi delle volte non hanno le idee chiare. Anche sulla possibilità di accostarsi ai sacramenti, che abbiamo visto che ci sono delle possibilità in cui si può tranquillamente accostarsi ai sacramenti, a certe condizioni. E la possibilità che hanno di continuare a vivere la loro fede, su questo devono essere illuminati. Ad essi va manifestato un costante invito alla conversione, per cui noi dobbiamo fare in modo che non si allontanino, che partecipino al nostro percorso di fede, perché il Signore può lavorare piano piano dentro di loro e portarli finalmente a una decisione molto più chiara e soddisfacente, quindi alla conversione. Siano orientati quindi verso il consiglio dei sacerdoti. Io non nego il fatto che anche i sacerdoti su questi argomenti, su queste tematiche, possono o non aver chiara tutta la situazione, oppure a schierarsi dalla parte di certi atteggiamenti che inducono molta tensione, quindi essere molto, molto duri, molto rigidi, no? Carità, questi nostri fratelli non vanno giudicati mai. È facile assumere nei loro riguardi degli atteggiamenti di ostracismo e di discriminazione. Basta anche un solo gesto, una sola parola, che portiamo questi nostri fratelli di fronte a un'esperienza dolorosa di vissuto, perché loro non è che non si giudicano, loro in qualche modo giudicano se stessi, cioè perché sono capaci di intendimento e di valutazione e scelgono in base a quello che loro ritengono essere più importante per la loro vita, ma non è che non sanno che si trovano comunque in una situazione difficile o irregolare, per cui non vanno giudicati, non vanno giudicati innanzitutto interiormente, perché vedete, quello che ci prepara poi a una reazione, a un atteggiamento esterno, è un giudizio già dato all'interno del nostro cuore, è lì che bisogna cominciare a lavorare, nel dire sì, ok, sono in una situazione difficile. La Chiesa che cosa mi dice? Io che cosa posso fare? E soprattutto che tipo di rapporto, che tipo di approccio devo stabilire con loro? Sono figli della Chiesa, sono fratelli nostri. E vanno accolti, vanno rispettati, anche se non condividiamo la loro posizione, no? Non la possiamo condividere sulla base di certi principi, ma questo non vuol dire non accoglierli. Ecco il dettato della misericordia del Papa. Non vanno giudicati, solo Dio vedi giudica. Non sappiamo nemmeno perché sono arrivati a quella decisione, perché si trovano in determinate condizioni. Non devono essere trattati con severità, ma accolti, ascoltati, aiutati, anche se nel dire delle cose noi non dobbiamo avere paura. cioè nel dire come stanno le cose, ma più che la sostanza, talvolta è il modo che bisogna curare. Quindi accoglienza, ascolto, perché già l'ascolto vuol dire tanto. L'ascolto potrebbe significare: lo so che mi vuoi bene per quello che sono, anche se sono in questa situazione qua. E poi l'aiuto. Che cos'è l'aiuto? L'aiuto è l'orientamento, è il consiglio, decidendo insieme di rimanere uniti e di fare dei passi, di fare un percorso insieme, anche a certe condizioni, sapendo che certe cose potremo raggiungerle, su altre cose non potremo essere d'accordo e non, magari non si potrà ottenere più di tanto. Ma ciò non significa che il Signore non debba continuare ad operare nella vita di queste persone, anche attraverso di noi.
Posso dire una cosa, ma accolti, ascoltati, aiutati, anche questo discorso è valido anche per gli omosessuali, per tutti.
Sì, per tutti. Per tutti.
Infatti, chi è l'omosessuale perché io lo giudico.
Infatti il Papa l'ha detto. Chi sono io per giudicarlo? Ma questo, ecco, non vuol dire che sia, come dire, da un punto di vista proprio della rivelazione, della morale, una cosa complicata, no? Una cosa un po' complessa, no? Però io accolgo la persona per quello che è e sono tenuto a questo, sono tenuto a tanto.
Per quello che sta facendo, perché la famiglia che sta costruendo, che non è stato due anni, questo adesso è un altro discorso, certo va contro la morale cristiana, va contro, no?
Certo. Conoscere bene la morale cristiana ci permette di vedere bene il senso e il significato delle situazioni, ma nella relazione io devo imporre questi principi, questi valori, sempre, in ogni caso. Ho finito.
Grazie.
Queste sono le cose da proporre a chi vive una situazione difficile o irregolare. Va bene? Queste sono le cose da proporre, e ne sono tante, e non sono di poco conto. Ecco, in attesa che ci sia una decisione, che ci sia una possibilità di cambiamento, ma sempre considerando che la misericordia di Dio segue passo passo questi nostri fratelli. Ok.